Davide Giacalone per la nostra rassegna stampa insieme fino alle 7:30 circa. Davide, bentornato, buona settimana.
Buongiorno, buon inizio di settimana.
Buongiorno Davide, buon lunedì. Allora, la svolta green dei mercati è il titolo della prima pagina di Repubblica. Dopo l'accordo sul clima a Glasgow, banche, fondi e multinazionali scommettono sull'economia verde. Nonostante l'esito di COP26, gli investimenti responsabili passeranno da 38.000 miliardi di dollari a 53.000 entro il 2025. Partiamo da qui, Davide, a te.
Ma insomma, chi si aspettava da Glasgow, come in lo step precedente, ricordiamoci, si era fatto a Roma con il G20, chi si aspettava da questi incontri internazionali la soluzione dei problemi del mondo, la pace fra i popoli e il globo bucolico, insomma, vive nel mondo dei sogni e non soprattutto, più che dei sogni, degli incubi, cioè non tiene conto della realtà. In realtà, diciamo così, vedo che c'è un sondaggio di Repubblica che ha commissionato Repubblica, cosa ne pensa della fine di COP26. Il 54% di risponde un passo avanti, sono stati fatti dei progressi ma ancora insufficienti, e il 4% dice colta un'opportunità alla grande. Praticamente solo un terzo dice vabbè, è stato tempo perso, occasione sprecata. È ragionevole, nel senso che si procede passo dopo passo, ma, ed è questo il punto, il fatto che nel mondo della finanza si cominci a guardare con molta attenzione e portare molti soldi a quello che diciamo il settore green o verde, che dir si voglia, cosa dimostra? Che la finanza è diventata ecologista e verde? La finanza non è né per la salvezza della terra, né contro la terra, né per l'ecologia, la finanza è per il profitto. Se arrivano tanti soldi da quella parte è il segno che si suppone possano portare buon profitto. Perché? Perché, come cerchiamo di ripetere da qualche tempo, non è una gara bucolica, è una gara tecnologica. Non è una gara a scendere, è una gara a salire, è una gara a crescere, a fare profitti. La conciliazione tra la crescita e il fare profitti e la non devastazione ambientale è una gara tecnologica. Chi non la coglie rimane indietro. Naturalmente gli investitori tendono a volerla cogliere e a far profitti, come è nel loro mestiere, è natura.
Ovviamente. Davide, poi invece dopo Glasgow si parla anche di Covid, inevitabilmente. Sono a pagina 10 della Repubblica, la quarta ondata, virus, oltre 50.000 casi in 7 giorni, così cambia l'identikit dei ricoverati, contagi aumentati del 41% nell'ultima settimana, in ospedale ci sono anche alcuni vaccinati. E poi ci sono le dichiarazioni del ministro Di Maio, dice faremo tutto quello che serve per lasciare aperto il paese, e poi Sileri però rassicura, sarà un Natale libero.
Allora, in ospedale i vaccinati ci sono sempre stati, se uno comincia a raccontare che i vaccinati sono l'immunità, ci sono sempre stati. Tra l'altro ci sono anche una serie di questioni relative ai ricoveri, per esempio se io scendo la strada e mi spacco una gamba, dove che vado? Vado all'ospedale, vado al pronto soccorso, no? La prima cosa, mi fanno il tampone, mi fanno il test, se scoprono che ho una positività vado al reparto Covid, dice quello è andato all'ospedale per il Covid, dice, no, io c'ero andato per la gamba che me l'era rotta, e poi siccome sono, vado nei numeri Covid, quindi attenzione, i numeri sono sempre importanti ma vanno trattati con attenzione. Allora io ve ne segnalo uno che cambia la realtà ma non cambia la sostanza. E cioè, noi sapevamo, ripeto, i vaccinati ci sono sempre stati in ospedale, ci mancherebbe altro. Noi sapevamo fino a qualche tempo fa che ricoverati per Covid erano più del 90% erano non vaccinati, quelli poi in terapia intensiva erano proprio quasi totalità, anche se non la totalità, c'erano sempre un 2-3% di vaccinati che stavano in terapia intensiva, del resto se hai 88-89 anni ti viene il Covid, è possibile che da vaccinato te ne vai anche in terapia intensiva. Adesso le cose sono in condizioni diverse, cioè presso i ricoverati i non vaccinati sono meno del 50, sono il 53,5% più o meno. In terapia intensiva i non vaccinati sono il 66,5%. Quindi accidenti, è cresciuto enormemente il numero dei vaccinati che stanno dentro. Attenzione, le percentuali e i numeri non sono la stessa cosa, perché se tu hai una percentuale di ricoverati non vaccinati del 53%, superiore al 53%, in terapia superiore al 64%, mano a mano che cresce il numero dei vaccinati, e il numero dei vaccinati è sempre cresciuto, quella percentuale ha un valore molto più alto. E in ogni caso, tra quelli che sono vaccinati e vengono ricoverati, si scopre naturalmente che questa percentuale cresce nel tempo a seconda della distanza dal vaccino. Ed è qui il punto. La risposta più intelligente a questa roba la sta dando il Regno Unito, che era partito in anticipo, quindi si è trovato in anticipo col depotenziamento, e hanno fatto nell'ultima settimana 2 milioni di terze dosi. Questa è la gara da fare. 2 milioni di terze dosi ti ricopre dal rischio. In Italia abbiamo un dato positivo che è bellissimo, è questo. Quasi l'80% dei ragazzi fra i 18 e i 24 anni, senza un fiato, senza rompere le scatole, sì, sono vaccinati. Una volta tanto la saggezza sta presso i giovani, un po' meno verso i loro anziani genitori e nonni.
Andiamo sulla prima della stampa, ovviamente la fotonotizia, che non è solo su questo quotidiano, è per vale per sempre in questo caso. Molto molto bella la foto di Valentino Rossi, insomma, alla fine della sua ultima gara di una carriera che la stampa definisce ineguagliabile. Si parla anche di Maneskin: noi vinciamo, l'Italia dei diritti civili perde, ma approfondiremo anche questo. E poi l'apertura di questa mattina, politica: la destra a Letta sì al patto sulla manovra, Tajani e Salvini subito il tavolo sull'economia, asse Draghi cattolici in difesa del reddito di cittadinanza, ma la Lega insiste per tagliare i fondi al sussidio, fibrillazioni per Renzi che teme per la compattezza di Italia Viva.
Allora, che cosa sarebbe la proposta Letta? Un'intervista alla stampa, infatti la stampa lo rilancia come proposta Letta anche come autopromozione dell'intervista che aveva fatto il segretario del Partito Democratico, aveva detto sì, vabbè. Allora, prima di cominciare a parlare del Quirinale, tanto ci arriviamo dopo Natale, abbiamo la legge di bilancio, siamo nella stessa maggioranza, beh, cerchiamo di comportarci in maniera decorosa, troviamo un posto, si dice sempre un tavolo, ma anche senza tavolo, voglio dire, tanto non bisogna che si devono prendere molti appunti, cerchiamo di trovare una modalità per portare a compimento la legge di bilancio senza trambusti. Peraltro il leader della Lega Salvini ha detto ma io l'avevo detto prima a Draghi di fare così. Vabbè, fermatevi un attimo, chiunque l'abbia detto prima, c'è una cosa che vale da febbraio di quest'anno, da febbraio, quindi l'avete detto proprio tutti tanto tempo prima. Siete alleati nel governo. C'è questo dettaglio che tendete a dimenticare nelle interviste. Siete alleati nello stesso governo. Il governo che si regge sulla vostra alleanza ha presentato una legge di bilancio. La figura di palta sarebbe che i vostri gruppi parlamentari si impegnino a distruggere la legge di bilancio e a cambiarla profondamente. Onde evitare questa figura di palta, effettivamente ha un valore, ha un senso che troviate il modo per evitarlo. C'è anche l'iniziativa, una dichiarazione che ha reso Berlusconi nel corso di una manifestazione di Forza Italia, che fa molto, diciamo, ha trovato molta eco sui giornali, perché ha detto Draghi rimanga lì fino al 2023. Anche questo bisogna cercare di capirsi. Per carità, 2023 è la scadenza delle elezioni politiche. Fra l'altro, dire rimanga lì fino al 2023 significa nel 2022 intanto non se ne vada da un'altra parte, cioè al Quirinale. Vabbè, ma a parte questo, c'è un problema. Qui sembra che il mondo sia tutto, diciamo, calcolato sulle scadenze istituzionali e politiche italiane. Il mondo tende a fregarsene di questa cosa qua, perché la scadenza che conta è quella dei fondi europei di Next Generation o piano di resilienza, eccetera, eccetera, che è 2025. Perché se no quei soldi a un certo punto smettono di arrivare. Allora, se si vuole ragionare del futuro dell'Italia, se uno vuole ragionare del futuro mio, me la vedo io, se c'è il futuro della mia forza politica, per carità, è un tema interessante. Ma se stiamo parlando del futuro dell'Italia, bisogna ragionare con una concezione di stabilità, quantomeno degli impegni presi, poi potete cambiare i ministri, ma insomma degli impegni presi da qua al 2025, che secondo me è 2 anni dopo il 23.
Pagina 6 della Stampa di oggi, tema sfiorato anche ieri, Davide, all'indignato speciale. Lavoratori cercasi, questo il titolo, l'occhiello, sfide dell'economia, c'è la ripresa ma le aziende faticano a trovare specialisti. Unioncamere dice problemi nel 40% delle assunzioni. Che succede, Davide?
Succede quello che raccontiamo da tempo, che nella realtà il nostro è un paese che ha molti troppi disoccupati e pochi lavoratori. No, ma proprio, cioè, se trovi il posto di lavoro libero non vengono coperti. C'è qualcuno che sinceramente all'inizio uno pensa, dice, vabbè, sei in buona fede ma sei ingenuo, poi alla lunga dice o sei ottuso o stai ripetendo delle cretinate pensando che ripetendole diventano realtà. C'è qualcuno che pensa che se ho 100 disoccupati e 100 posti liberi è facile prendo i disoccupati e li metto a lavorare, e bisogna saperle fare le cose. Non è che prendi qualcuno e non è che se c'è un posto libero di suonatore di violino in un'orchestra c'è uno che passa e dice vada lì e suona il violino. Bisognerà averlo studiato il violino, cioè bisognerà conoscerlo il violino. Ora, non è che il lavoro sia sempre complicato o bello come suonare un violino, però bisogna saperlo fare. Allora, un paese che vuole aiutare chi non ha lavoro concentra i quattrini in quel che serve per spiegare come si fa a fare il lavoro che serve. Un paese che vuole invece il voto del quello che non vuole andare a lavorare vale il reddito di cittadinanza. Allora, se possiamo continuare così all'infinito, però se vogliamo crescere, e adesso c'è una preoccupazione della Commissione europea, perché senza lavoratori adeguati e in numero adeguato si smette di crescere, dopodiché distribuisci la miseria.
Andiamo anche a pagina 22 adesso del Corriere della Sera. A molti di noi sarà capitato nelle ultime ore di vedere queste immagini. Violenza in carcere, 108 a processo, la richiesta dei PM di Santa Maria Capua Vetere per agenti di custodia e dirigenti, tortura, lesioni e falso. A te, Davide.
Denunciare quei fatti, portarli all'indagine della procura è stato tardivo, ma comunque, diciamo così, positivo. Si doveva avvenire prima, ma è avvenuto. Adesso si arriva al processo. Al processo, ciascuno di quegli agenti, sono 108 persone, ha diritto alla migliore difesa e il giudice terzo deve valutare e giudicare con assoluta serenità di coscienza. È solo a esito di questo processo che qualcosa potrà chiamarsi giustizia. Per ora non ci siamo né sulle premesse né sull'inizio.
Per di questa rassegna stampa, Davide, siamo quasi arrivati alla fine, però ci tenevamo ad avere un tuo commento anche su un tema che tra poco poi approfondiremo anche con altri ospiti. Però io sono a pagina 25 del Corriere della Sera. Basta file, ecco l'anagrafe online, 14 certificati da casa gratis, c'è la foto del Presidente della Repubblica, test con Mattarella, da oggi il servizio, ma sono 4 milioni gli italiani senza internet.
Allora sì, sono 4 milioni, il 98% sarà comunque coperto. Il punto qual è? Il nostro ritardo nella diffusione delle strade telematiche, delle cosiddette autostrade digitali, dipende, è dipeso anche, non solo, anche da un ritardo della pubblica amministrazione. Allora, tenete presente che uno c'ha lo SPID, no? O c'ha la carta d'identità digitale, cioè gli strumenti che ti servono per fare queste cose. Adesso puoi prendere questi certificati. Benissimo. In media un italiano utilizza queste cose online 17 volte all'anno. Un cittadino belga li utilizza 7 volte alla settimana. Non è che il cittadino belga sia rintronato e stia sempre lì a dire datemi il certificato di nascita, è che effettivamente può chiedere molte cose e quindi evita di uscire di casa, lo chiede direttamente. Quando tu riuscirai ad offrire, quindi è bello festeggiare oggi il certificato online, ma diciamo che non è che siamo entrati nel futuro, è che con molto ritardo siamo entrati nel presente.
Grazie davvero anche a Davide Giacalone. Come dicevamo, approfondiremo questo argomento anche in No Stop News. E per quanto riguarda invece la nostra rassegna stampa, noi torniamo domani mattina. A presto e buon lavoro.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Allora, è stato pubblicato, e ne avete sentito parlare in queste ore, il rapporto sulla qualità della vita in Italia 2021, realizzato da Italia Oggi e dall'Università La Sapienza di Roma. In testa a questa classifica c'è Parma, lo vogliamo dire, e adesso approfondiremo bene questa classifica e lo facciamo con Marino Longoni, condirettore di Italia Oggi, che ha curato questo studio attesissimo, devo dire. Buongiorno Longoni, grazie per essere con noi.
Buona giornata a tutti.
Buongiorno, allora cominciamo subito, come detto, da Parma. Ha guadagnato moltissime posizioni rispetto all'anno scorso. Ci spiega un po' in questa classifica quali sono i parametri che vengono presi in considerazione e come ha fatto Parma a raggiungere la vetta?
Allora, i parametri sono affari e lavoro, ambiente, reati e sicurezza, sicurezza sociale, popolazione, istruzione e formazione, sistema salute, tempo libero e poi reddito e ricchezza. Ciascuno di questi parametri contiene diversi indicatori, anche una decina di indicatori per ciascun parametro, quindi sono delle micro classifiche che compongono una classifica parziale che alla fine compongono una classifica totale. Alla fine, nella classifica totale, effettivamente quest'anno al primo posto vince Parma. C'è da notare che Parma non è al primo posto in nessuno dei parametri, ma in realtà è sempre ai primi posti, quindi le nostre classifiche alla fine dividono i risultati in quattro categorie: eccellente, buono, sufficiente, insufficiente. Ecco, in quasi tutti i parametri, in particolare affari e lavoro, ambiente, reati e sicurezza, istruzioni e formazione, reddito e ricchezza, Parma è nel primo gruppo, quindi nel gruppo dell'eccellenza.
Sì, direttore, però scalare 30 posizioni in un anno è tanto.
È tanto, sì, effetto. In effetti quest'anno c'è stato un parecchio sconvolgimento. Diverse città, soprattutto quelle grandi del nord, hanno scalato molte posizioni, mentre i centri piccoli, che si posizionavano sempre in ottime posizioni negli anni passati, quest'anno hanno perso un po'. Allora, vediamo di capire il motivo di questo. Beh, un po' sono gli andamenti dei vari dati che... Ma i dati più significativi probabilmente sono quelli legati al Covid. La nostra classifica tiene conto in qualche modo anche dell'emergenza pandemica. Evidentemente quest'anno le grandi città hanno saputo organizzarsi meglio e rispondere meglio a questa emergenza. C'è anche un fattore metodologico, cioè nelle classifiche precedenti degli anni scorsi si sovrappesava il parametro popolazione. Tutti i nostri indicatori, quelli che abbiamo letto prima, sono pesati in un certo modo secondo dei criteri statistici. Quest'anno è stato leggermente meno pesato l'indicatore popolazione e questo ha portato un movimento, uno spostamento di diverse città sì, in su o in giù.
Ecco, direttore, dobbiamo però fare un discorso a parte per Roma, perché la capitale in questa classifica perde 4 posizioni, il termine di paragone naturalmente lo scorso anno, il 2020. Come mai?
Beh, 4 posizioni non è che siano, non è uno sconvolgimento, del 50 al 54esimo non è una perdita rilevante. Forse è più rilevante il fatto che tutte le grandi città del nord, in particolare Torino, Milano, Trieste, Bologna e Firenze, guadagnano molte posizioni, fanno dei bei passi in avanti, e l'unica grande città, Roma, non fa nessun passo in avanti, anzi fa dei piccoli passettini indietro.
Certo.
Allora, volevo capire invece la questione che si ripete annualmente, che è quella della distanza tra nord e sud. Cioè un divario che addirittura forse si è accentuato in quest'ultima indagine, o ho visto male?
No, si è proprio accentuato. Addirittura nella prima metà, se prendiamo la prima metà della classifica, quindi 107 province, i primi 54, soltanto Perugia, Macerata, Ascoli Piceno, Ancona, Terni, Grosseto e Fermo, quindi centro-sud, solo queste sono nella prima metà. Tutte le altre sono nella seconda metà, quindi nella metà inferiori. Al contrario, soltanto 10 province del nord sono nella seconda metà, nella parte bassa della classifica, quindi da 54esima posizione in giù, e sono Vercelli, Rovigo, Prato, Rimini, Como, Asti, La Spezia, Imperia, Pistoia e Alessandria. Quindi effettivamente il divario si è accentuato parecchio.
Certo, l'abbiamo notato. E poi sul suo editoriale oggi su, appunto, su Italia Oggi, lei evidenzia in realtà come il ruolo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, insomma, fondamentale anche nell'ottica di questa classifica. Ci sono degli investimenti importanti da fare.
Eh sì, in effetti, vista questa pioggia di soldi che sta arrivando dall'Europa, se riusciremo a gestirla bene, probabilmente, magari non proprio l'anno prossimo, ma nei prossimi anni, i risultati si vedranno anche in queste classifiche che noi elaboriamo anno per anno. Se li gestiremo male, in particolare se i soldi verranno sprecati in tanti rivoli di clientelismo, eccetera, eccetera, come spesso succede, purtroppo vedremo anche qui dei risultati negativi.
Direttore, ecco, così come vedremo le strategie di riscatto, no, di quelle che sono le ultime città, non ne abbiamo parlato in modo approfondito, il fanalino di coda di questa ricerca, è brutto chiamarlo così, però insomma ci sono dei fattori che parlano, da chi è composto?
Crotone, 107esima città, era peraltro 106esima l'anno scorso, quindi perde una posizione. Però sono messe male anche Napoli, Foggia, Siracusa, Taranto, Vibo Valentia, Caltanissetta, Catania, Palermo, insomma.
Ma le posso chiedere,
il profondo sud, sì,
nello specifico, proprio queste ultime che ha citato, in che cosa sono così carenti? Perché appunto ci sono così tanti parametri, no? Quali allora, sono i parametri in cui sono più carenti?
Allora, andiamo a vedere l'ultima, perché abbiamo una, all'interno delle varie classifiche abbiamo una classifica particolare dedicata alla prima e all'ultima città. Un attimo solo che la trovo.
Siamo tutto in diretta, come avete visto.
Ci fa piacere.
Sì. No, perché anche dalle ultime, no, città in classifica possono nascere degli spunti, no, di come ci si ecco possa qua riscattare, magari in vista dell'anno prossimo. Direttore, allora, in pochi secondi, così chiudiamo il cerchio.
Allora, Crotone risulta, nelle quattro dimensioni che abbiamo visto, nelle dimensioni che abbiamo visto prima, all'ultimo posto praticamente
su tutte.
Risulta all'ultimo posto in affari, lavoro, ambiente, reati e sicurezza, istruzione e formazione, reddito e ricchezza. Risulta nel gruppo di eccellenza, quindi nel primo gruppo, solo nella dimensione sicurezza sociale. In questa dimensione tutto il sud è davanti rispetto al nord. E nella dimensione sistema salute, evidentemente ha un buon sistema sanitario. E tutto il resto invece è negativo, e questo lo colloca poi alla fine all'ultima posizione.
Sugli altri aspetti bisogna lavorare. Allora, grazie a Marino Longoni, condirettore di Italia Oggi. Andate a sfogliare Italia Oggi naturalmente per vedere tutte le posizioni. C'è anche la curiosità, no, di vedere dove
propria
si collocano i propri centri. Grazie direttore, a presto.
A lei.
A presto, naturalmente, come sempre a quest'ora noi ci facciamo ispirare dalla frase del Don. Don Antonio, buongiorno.
Eccolo, ciao, è un po' potente la frase che sono lì.
Eccoci.
Attenzione, se anche Dio non perdonasse, il paradiso sarebbe vuoto.
Se anche Dio non perdonasse, il paradiso sarebbe?
Vuoto.
E
certo.
Se anche Dio non perdonasse, il paradiso sarebbe vuoto. L'abbiamo ripetuta a scanso di equivoci. Grazie Don, a domani.
Ciao.
Spazio, quello che sta per arrivare, dedicato sostanzialmente a Valentino Rossi, al suo addio alle gare nella giornata di ieri, con festeggiamenti, lacrime, insomma tanto abbiamo visto insieme, e vogliamo chiacchierare di questo con due super esperti, ma non solo di questo, anche della gara in realtà di ieri a Valencia. Sono con noi il giornalista sportivo Giorgio Terruzzi, che salutiamo. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno a voi.
E naturalmente il nostro inviato speciale, Max Biaggi. Ciao Max, bentornato.
Ciao ragazzi, ciao, buongiorno.
Ciao Max, ti abbiamo visto ieri nelle immagini a Valencia, insomma l'emozione è stata anche tua, è impossibile metterla da parte questa emozione perché sono passate pochissime ore davvero, però oggi magari riusciamo in modo più lucido a fare un ragionamento su quello che lascia davvero Valentino Rossi.
Ah sì, è stato... l'ultimo Gran Premio dopo più di 20 anni, che insomma ci aveva abituati, insomma, a bellissime gare, campionati e quant'altro. Però quando si ritira una persona così, che ha fatto tantissimo in questo sport, è normale che lascia un buco, una voragine enorme, e l'affetto è totale di tutti. Abbiamo visto poi dai tanti festeggiamenti, non solo a Valencia ma durante quest'anno in varie tappe, l'hanno voluto ricordare un po' tutti, no? Su tutte le gare, su tutti i circuiti dove siamo stati. È stato bello, è emozionante anche vederlo.
Voglio, ovviamente voglio fare la stessa domanda anche a Giorgio Terruzzi: cosa hai visto ieri, cosa ti è rimasto anche a qualche ora di distanza, no?
Ma la cosa più piacevole è stata l'assenza di retorica, al contrario magari di tanti racconti. Cioè, è semplicemente una giornata da pista dove la gara è rimasta al centro nonostante tutto, ma per noi, ma credo per Valentino sì, con, come dire, le parole e ciò che è stato detto da chi fa parte di quel mondo lì. E quindi questa è stata la cosa più bella, perché metto dentro anche Max, che saluto, cioè il fatto di aver avuto per esempio una rivalità così rilevante che si chiude con una, come dire, con una vera pacificazione, cioè con la riconoscenza reciproca di una sfida che ha aiutato entrambi a tirar fuori il meglio, così come ha aiutato tanti ragazzi a tirar fuori il meglio. Questa cosa è ciò che resta, secondo me, cioè il vero significato dello sport come un modo per dare il meglio di sé, come tirar fuori ciò che serve un po' anche agli altri ragazzi, a chiunque, nel momento in cui sei chiamato a dar prova, cioè a provarci, no? Questa cosa qua è ciò che secondo me è venuta fuori ieri, perché l'atteggiamento di tutte le persone che fanno parte delle corse, del mondo di Valentino, che è il mondo di Max, è stato bello, cioè è stato sinceramente un atto di riconoscenza per una persona che ha condiviso qualcosa che è prezioso, cioè di provarci, darci dentro, come dire, il proprio cuore, il proprio talento al servizio di una missione.
Certo. Max, vengo da te prendendo a prestito queste parole bellissime di Giorgio Terruzzi, no? La giornata di ieri a Valencia ci insegna che c'è uno sport che va oltre le gare, uno sport fatto di relazioni, di esempi, di vite, ecco, vissute in definitiva.
Anche se c'è da dire che è uno sport molto singolare, individuale, e dove alla fine è così, è i piloti, gli attori di questo bellissimo palcoscenico sono poi persone alla fine sole, chiamate a dare il meglio e sfidarsi in pista. Dietro c'è un'organizzazione pazzesca fatta di team, sponsor, persone, addetti ai lavori, però alla fine si è sempre un po' soli a, così, come a bisticciare per un solo posto, per il gradino più alto. Però, come ha detto anche Giorgio, è stata una gratificazione importante e dovuta. E mi piacerebbe rivedere una cosa simile anche per qualche altro campione che tra 5, 10, 15 anni farà un'altra parte di storia della moto.
A proposito di questo, mi piacerebbe chiedere a Giorgio Terruzzi se ha individuato in qualche modo una sorta di erede di Valentino Rossi, se si può parlare di eredi.
Ma insomma, ieri è stato un atto anche simbolicamente importante, perché nel momento in cui Valentino chiude la propria carriera in moto, vince un ragazzo italiano con una moto italiana, che peraltro è stato cresciuto lì nell'Academy di Rossi. Quindi questo è stato un segno rilevante per tutti noi qui in Italia, o per gli sportivi, per gli appassionati di moto. Anche se c'è una parte di eredità che non è trasferibile, cioè ognuno fa per modi propri e per tempi propri, cioè ci devono essere una serie di elementi, di talenti concomitanti per generare un'avventura così rilevante come è stata quella di Rossi. Cioè è difficile, sono dell'idea che i paragoni nello sport siano sempre un po' forzati, cioè ognuno ha un modo, avrà un modo di fare, e questo segnerà un tempo più o meno in modo più o meno rilevante. Non è difficile che questa avventura si ripeta, francamente, no? Sono quelle cose che mettono assieme elementi diversi sull'agonismo, sulla comunicazione.
Sì, insomma, sono carriere un po' uniche, diciamo così. Max Biaggi ci insegna, chi meglio di lui, che dopo l'addio alle gare si può davvero aprire un mondo, e vengo anche al tuo team, il Max Racing Team.
Sì, beh, i ragazzi, questi ragazzi che ho preso nel mio team hanno fatto abbastanza bene quest'anno, dico la verità. Fenati, che ha potuto lottare fino a 3-4 gare fa per il mondiale, per un errore si è tagliato fuori, ma comunque ha concluso il campionato in quinta posizione, ma ha vinto una gara. Ma, diciamo, essere protagonisti è sempre la cosa più importante. Vincere si può vincere, si può arrivare secondo, si può perdere, diciamo tra virgolette, però il messaggio è passato chiaro. Abbiamo recuperato un ragazzo che era comunque stato messo da parte per un comportamento discutibile, e però l'abbiamo reintegrato. Io sono felice che con la mia squadra abbiamo ridato al motociclismo un pseudo talento che adesso può andare in Moto2 e possa dimostrare di essere uno che ha ancora qualcosa da dire. Ecco, questa è la cosa, del messaggio che a me piace far passare.
E grazie naturalmente per questo messaggio, che immaginiamo sia stato particolarmente gradito anche proprio dal pilota. Grazie a Max Biaggi, grazie a Giorgio Terruzzi per questo racconto e per questo ricordo di Valentino Rossi anche.
Ciao Giorgio.
A presto. Ciao.
Ciao Max, ciao a tutti, grazie.
Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.
E oggi è una giornata un po' particolare per quanto riguarda i nostri certificati anagrafici. Ben 14, proprio da questa mattina, saranno scaricabili online in modo totalmente autonomo, in modo gratuito, proprio da una piattaforma che è www.anagrafenazionale.interno.it. Vogliamo così approfondire questa tematica con un'esperta, la giornalista del Corriere della Sera, Martina Pennisi, che è con noi. Martina, buongiorno e buona settimana.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno Martina, allora ci aiuti a capire, perché quello di oggi, insomma, è un giorno importante, perché siamo di fronte a una svolta in ambito di digitalizzazione?
Sì, è un giorno importante anche perché di queste, diciamo, di queste piccole svolte che poi dovrebbero portare a svolte più grandi se ne parla da molto tempo, no? Perché sono tutti mattoncini che vengono messi per costruire una casa. La casa sarà il momento in cui non dovremo più fare idealmente code, andare allo sportello, e addirittura sarà il momento in cui sarà la pubblica amministrazione a riconoscere noi e non viceversa, no? Quindi sarà il momento in cui apriremo la benedetta app Io, che ormai molti hanno, che abbiamo imparato a conoscere con il cashback e con altri servizi, e quindi la pubblica amministrazione saprà chi c'è dietro lo smartphone, chi c'è dietro il computer, e quindi non saremo noi a dover inserire dati, a dover chiedere certificati, addirittura a un certo punto potremo non aver bisogno dei certificati. Ovviamente tutto questo processo ha bisogno di vari step. La cosa più importante è che tutti i dati si parlino tra loro, quindi stiamo parlando di banche dati immense, no? Quindi certo, tutti i comuni, attendere tutte le regioni. Ecco, quindi lo step di oggi è importante perché sono 14 certificati, però cambia la vita, perché chi ha bisogno di uno di questi certificati non ha più bisogno di recarsi allo sportello, ma può andare sul sito che dicevate prima, collegarsi e scaricarlo completamente gratuitamente, peraltro.
Ecco, abbiamo parlato di dati, evidentemente serve anche lo speed, questo temuto da tanti italiani. In realtà com'è la situazione? Cioè, chi non ce l'ha come dovrà fare? Potrà comunque accedere al servizio?
Sì, allora beh, si può avere alternative con carta d'identità elettronica e altre alternative, però il consiglio ovviamente è quello di farlo lo speed, no? Perché ci stiamo rendendo conto che pensiamo agli ultimi mesi, insomma, la possibilità di scaricare il Green Pass appunto all'interno dell'app Io, di accedere al programma di cashback. Negli ultimi anni ci sono state varie le altre iniziative, insomma, a cui si poteva accedere con speed, quindi questo, diciamo, è uno degli altri motivi per adoperarsi e scaricare questa app e crearsi quella che è l'identità digitale, che, come dicevo prima, ha la possibilità di aprire questa finestra con la pubblica amministrazione, che col tempo poi permetterà di compiere sempre più operazioni.
Allora, Dicevo, okay. Martina Pennisi, facciamo finta che ci stanno ascoltando, non lo so, delle persone che hanno i genitori un po' anziani e che però che è un po' il temone grosso, no? Che cosa possiamo consigliare loro oltre al fatto che naturalmente magari lo speed glielo fanno i figli, insomma, o i nipoti, poi l'utilizzo però non è così semplice da parte di un anziano, non sono pochi gli anziani in Italia, Martina.
Tra l'altro lo so perché l'ho fatto anch'io, adesso molti di voi l'hanno fatto.
Appunto.
Innanzitutto ci sono una serie di piccoli scogli da superare, perché ovviamente essendo un accesso così importante bisogna farsi, insomma, c'è un tema di riconoscimento importante, quindi fare speed bisogna fare un pochettino di operazioni, deve arrivare un codice, questo codice va inserito, insomma, quindi. E poi tra l'altro l'altra difficoltà che secondo me le persone meno avvezze al digitale hanno è che si immaginano, no, un portale a cui poi accedere e fare le cose, invece è esattamente il contrario. Lo speed è un'identità che poi sblocca una serie di operazioni su altri portali, come quella che abbiamo detto oggi, no? Quindi è come fosse un piccolo passaporto, sono nome e password per compiere operazioni, per entrare sui siti e compiere operazioni.
Insomma, possiamo dire che anche in questo, ed è inevitabile che sia così, i comuni che ci hanno sempre creduto, che hanno sempre creduto nell'apporto importantissimo del digitale, sono avvantaggiati. Ci segnalavano stamattina con dei messaggi dei comuni in cui già i certificati si richiedevano online senza bisogno di andare a fare la coda allo sportello. Diciamo che l'obiettivo è che tutti si mettano al passo con i tempi, ecco, e riconoscano l'importanza e il valore della digitalizzazione.
È un esempio che sono i pagamenti delle multe, no? Pensate delle città, le situazioni in cui arriva il foglietto a casa, bisogna andare a ritirare eventualmente la raccomandata e poi bisogna pagare la multa. Nel momento in cui tutte queste operazioni vengono integrate, appunto, con il sito, con identità digitale o con l'home banking, è tutto tempo che si risparmia e spesso anche soldi, no?
Sì, sì, è così. Martina, ti vediamo già collegata dalla redazione del Corriere della Sera. Allora colleghiamo la prima radiovisione italiana, RTL 125, e il primo quotidiano italiano. Di che cosa si parla mentre si gira il caffè alle macchinette lì? Ancora di Valentino Rossi, anche da voi?
Ma no, siamo preoccupati per la partita di stasera.
Siamo già oltre.
Hai ragione.
A Liverpool ieri le nuove regole, quindi Green Pass, insomma, diciamo salvare il Natale. Tra l'altro lo sentivo dire stamattina proprio in radio e mi sembra un titolo abbastanza efficace, quindi le possibili nuove regole. Poi abbiamo un'intervista a Claudia Pandolfi che sta funzionando molto molto bene, e poi abbiamo anche questa intervista a questo medico di famiglia che dice che non sopporta più i Novax. Insomma, sono un po' questi temi della mattinata.
Però grazie.
Stasera.
Sì, siamo lì tutti pronti per Irlanda del Nord Italia. Grazie di cuore, Martina.
Grazie a voi.
E buona giornata, buon lavoro. Grandissima e bravissima divulgatrice, Martina Pennisi.
Come di consueto a quest'ora ci piace approfondire e commentare i fatti di attualità. Lo facciamo oggi insieme al direttore dell'ANSA, Luigi Contu, che è tornato a trovarci. Buongiorno, direttore.
Buongiorno, bentrovati a tutti, eccoci.
Partiamo proprio dalla strettissima attualità, proprio sul vostro sito. Dal vostro sito ho tratto quest'ultima notizia, queste perquisizioni a casa dei Novax e no Green Pass in 16 città d'Italia. Insomma, la questione si sta facendo veramente un po' grave, andiamo ben oltre le piazze e le manifestazioni.
Beh sì, naturalmente dobbiamo sempre cercare di garantire il dissenso, garantire la libertà di pensiero, però appunto attenzione a queste derive, perché il nostro è un paese in cui purtroppo nel corso della storia e nel corso della storia di questa Repubblica anche ci sono state molte derive pericolose, non bisogna criminalizzare, ma le forze dell'ordine devono fare grande attenzione insieme agli inquirenti, perché è evidente che da qualche tempo nel paese qualcuno sta cercando di approfittare di questa situazione, soffiando sul fuoco, soffiando sul malcontento, soffiando sulle paure delle persone, e questo è molto grave. Quindi vediamo che cosa porteranno queste indagini, ma credo che tutti dobbiamo fare molta attenzione ed essere molto responsabili.
Direttore, veniamo alla politica. Allora, in queste ore si parla della proposta fatta dal segretario Dem Enrico Letta, che dice: facciamo un patto fra tutti i leader, il premier Draghi, per mettere al sicuro la legge di bilancio. Subito dopo si potrà cominciare a parlare dell'elezione del nuovo presidente della Repubblica. C'è un po' la sensazione in queste ore, no, che in Italia si creda che tutto il mondo attenda e abbia come priorità le scadenze istituzionali italiane. In realtà noi abbiamo un'altra scadenza, è quella dei fondi europei del 2025, questa forse interessa un po' di più anche agli altri paesi. Stiamo un po' correndo sul Quirinale, ha ragione il segretario del PD, mettiamo al sicuro la legge di bilancio, ne parleremo, il presidente?
Sì, guarda, io sono molto d'accordo con quello che hai detto, questo è un momento di grande preoccupazione, perché bisogna mettere in sicurezza la legge di bilancio e tutto quello che si porta sul PNRR, perché questi fondi, come giustamente ricordato, scadono e noi non possiamo permetterci di perderli. Quindi fa bene Letta a dire che ci vuole un incontro, un vertice, insomma una modalità qualunque essa sia, per mettere in sicurezza questa fase. Naturalmente anche chi fa la proposta deve essere pronto a fare un passo indietro, sia Letta che gli altri, nel senso che se ci si mette intorno a un tavolo oggi vediamo che ci sono posizioni quasi inconciliabili su alcuni punti della manovra, e credo che tutti debbano fare un passo indietro e dire: ok, andiamo avanti così, qualche piccolo aggiustamento, concordiamolo, blindiamo questa manovra e poi si parlerà del Quirinale. Per rispondere alla seconda domanda, sì, si è cominciato troppo presto. Naturalmente è normale che le forze politiche comincino a pensarci anche prima, perché siamo in una posizione, come dire, molto complessa, in un periodo molto complesso. Quello che ho trovato molto sbagliato è il dibattito pubblico, nel senso che cominciare a tirare per la giacchetta Mattarella, resta, rimani, va Draghi, non Draghi, Draghi dopo, Draghi prima. Ecco, questo secondo me è stato prematuro e soprattutto controproducente, perché ha introdotto intanto un elemento di tensione nella dialettica politica proprio mentre dobbiamo approvare il PNRR, i fondi e quant'altro. E poi comunque il dibattito istituzionale su nomi istituzionali non può far altro che indebolire le istituzioni, perché non si tirano per la giacchetta, ci sarà il momento in cui inizierà il dibattito e se ne potrà parlare anche pubblicamente.
Certo.
Prima, nulla di male, è sempre stato così, che si parli prima ai segretari, chi spera, chi non spera, chi ci punta, lavora. Ecco, il pubblico dibattito secondo me è partito troppo presto, creando molta confusione.
Abbiamo citato Enrico Letta, se vogliamo invece andare a vedere anche nel centrodestra, ieri Salvini ha chiesto le primarie a dicembre se non si troverà un accordo per i comuni entro fine mese. Come vede in questo momento storico il centrodestra?
Il centrodestra è un momento complesso, no? Perché è reduce da un passaggio elettorale che non è andato bene, e per questo Salvini credo che abbia cercato con questa mossa di dire: troviamo subito un accordo per le prossime candidature, perché è evidente che qualcosa è andato storto nei mesi precedenti sulle candidature nelle grandi città italiane. Allo stesso tempo però mi sembra una di quelle proposte che cercano di mettere, come dire, ordine in una stanza che è troppo disordinata. Il centrodestra dovrebbe trovare un suo equilibrio, una sua unità intanto sulla relazione con il governo e poi naturalmente anche sulla battaglia del Quirinale di cui parlavamo prima, perché al suo interno ci sono visioni troppo diverse. Ieri stesso Berlusconi in un'intervista ha detto: ma Draghi potrà a mio avviso rimanere anche dopo il 2023. Questa è una posizione assolutamente legittima, ci mancherebbe, e a mio avviso anche auspicabile, ma a parte questo che non conta, un pezzo del centrodestra come quello di Giorgia Meloni e sicuramente parte della Lega questa linea la condivide. Allora ci vuole una chiarezza, perché se non c'è una chiarezza di fondo su quale governo si vuole per il paese è difficile poi trovare accordi sul resto.
Molto chiaro come sempre il direttore dell'ANSA Luigi Contu, che è stato nostro ospite in questo lunedì 15 novembre, quindi grazie davvero, ci sentiamo molto presto, buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a voi.
Da Massimo Lonigro, Giusy Legrenzi, Enrico Galletti è tutto, ora arriva la famiglia giù al nord dalle 9 alle 11 e prima ancora le ultime notizie nel giornale orario.
Ciao, a domani.